ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Romania, per un'analisi del primo turno delle presidenziali sul futuro del paese in Europa e nella NATO, poi ricorderemo la giornata contro la pedofilia e la pedopornografia e infine un approfondimento sul giubileo degli imprenditori. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gustavo Messina in regia. Come detto, iniziamo con la Romania, dove il voto di domenica scorsa ha premiato il nazionalista di destra Giorgio Simion, che affronterà tra due settimane il sindaco di Bucarest Nicu Sordan, un ballottaggio cruciale che potrebbe ridisegnare la direzione geopolitica dell'Unione Europea e del paese membro della NATO. Un po' di dati nel dettaglio. Il vincitore Simion, 38 anni, è il leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni, AUR, e ha superato di gran lunga gli altri candidati nei sondaggi con il 40,96% dei voti secondo i dati elettorali ufficiali. Al secondo posto si è classificato il sindaco riformista di Bucarest, lo abbiamo accennato, Dan, con quasi sostanzialmente 20,99%, il 21% dei voti. Il ballottaggio si terrà il 18 maggio. Per capire un po' come leggere questo voto anche alla luce dei fatti delle scorse settimane, con l'annullamento, poi la procrastinazione delle elezioni, Francesco De Remigis ha intervistato a novembre scorso, appunto, erano le presunte ingerenze straniere sull'elettorato, ha intervistato Sarina Soare, che è professore associato politologo di origine della Romania presso l'Università di Firenze. Ascoltiamola.
Ad una mappa elettorale vediamo che, all'eccezione dei grandi centri urbani, il candidato Simion ha vinto ovunque, e un altro dato altrettanto importante è che all'interno della numerosa diaspora rumena, per lo più in Europa occidentale ma anche negli Stati Uniti e in Canada, il candidato Simion ha ottenuto dei risultati molto importanti. Come si spiega questo voto e perché questo successo? Abbiamo un voto di protesta legato alla contestazione di questa decisione della Corte Costituzionale del 6 dicembre, che non è stata forse spiegata in maniera accurata e documentata. Dall'altro lato c'è qualcosa di più sostanziale, un attaccamento rilevato dai sondaggi ormai da almeno una decina d'anni dei cittadini rumeni a dei valori tradizionali. Non si sono ritrovati tanto nell'importazione di alcuni valori ritenuti cardine per l'Unione Europea, che sono stati visti come delle forme di imposizione, come per esempio i matrimoni tra persone dello stesso genere. Un dato altrettanto interessante è la presenza dei riferimenti quasi di tutti i candidati in lizza a Dio. In attesa dei risultati, Giorgio Simion aveva raffigurato messo una foto di lui con dietro la torre di una chiesa, scrivendo in rumeno niente senza Dio. La presenza di questo Dio esibito verbalmente da tutti i candidati è una novità importante nella campagna elettorale rumena, che da questo punto di vista si è allineata in maniera assai rapida e consensuale su un'agenda che anche fra i pro-europeisti si avvicina moltissimo ai punti cardine della piattaforma del presidente Trump.
Ecco, però abbiamo visto che in questa tornata elettorale in Romania, come anche nella precedente che c'è stata in Germania, l'euroscetticismo è una critica molto forte ad alcuni sistemi definiti burocratici nella formula più educata da alcuni candidati, ha fatto presa in Germania. La AfD ha fatto un balzo enorme, dall'euroscetticismo alla xenofobia sono entrati questi temi nella campagna elettorale e sono stati premiati alle urne. Perché secondo lei?
Abbiamo un'opposizione all'Unione Europea percepita sempre di più come un'istituzione tecnocratica lontana dai interessi e dai bisogni dei cittadini normali. Qui una differenza piuttosto importante importante all'est rispetto all'ovest è l'importanza del fattore migratorio. Benché il tema sia stato accennato anche in Romania e in altri casi, ovviamente la presenza dei migrati non è così importante come nelle democrazie occidentali. Quello che per esempio emerge come un dato interessante che mette assieme, se vogliamo dire, il voto per l'AfD e il voto in Romania è che sappiamo che l'AfD ha vinto in particolar modo nei Länder dell'Est, perché non tanto come secondo me certe volte viene raffigurato in un modo piuttosto semplificatorio, ovvero il voto dei perdenti della transizione democratica, della globalizzazione, quei cittadini con un livello più basso di istruzione, quelli cittadini più vulnerabili economicamente, ma di sicuro in un contesto in cui la spinta della globalizzazione non è stata compensata da politiche sociali di tutela dei cittadini, e soprattutto nel contesto della guerra ucraina sono emersi alcuni aspetti. Do un esempio: uno degli elementi che ha permesso a George Simion, ma anche nel passato a Georgescu nel primo turno, a convincere l'elettorato è stato il fatto che lo Stato rumeno ha investito soldi per certe volte penalizzando o con somme più importanti nella loro ricostruzione rispetto a quella accordate per i bambini rumeni, per esempio, investendo soldi per l'accoglienza dei rifugiati ucraini. Questo elemento è diventato ancora più importante, e qui ovviamente non parlo più della AfD, ma parlo di casi simili in Europa centrale orientale come il PiS, per esempio, in Polonia.
Anche in Gran Bretagna, insomma, c'è un tema simile cavalcato dalla destra di Nigel Farage, o sbaglio?
Assolutamente, però il tema che secondo me era interessante è la competizione di un gruppo particolare. L'Est Europa rimane ancora altamente dipendente dall'agricoltura. L'ingresso dei cereali ucraini è diventato uno dei temi più caldi nelle campagne elettorali degli ultimi anni, perché di nuovo è stata percepita come una competizione inequa fra i produttori locali e i produttori appoggiati dall'Unione Europea. Sono elementi che sono difficili da collegare a delle misure ben precise dell'Unione Europea, ma di sicuro sono riconducibili all'articolo 2 dei trattati, che parla esplicitamente della non discriminazione, e i cittadini rumeni si sono sentiti al contrario discriminati nella misura in cui una minoranza è stata avvantaggiata rispetto ai valori della maggioranza. E qui ci possiamo collegare ovviamente a tutta la politica del presidente Trump di smantellamento delle tutele delle minoranze di vario tipo nell'infrastruttura del governo degli Stati Uniti, e addirittura entrando in collisione anche con le università private.
Ecco, si è parlato anche molto di tecnologia in questa tornata elettorale e di ingerenze presunte da potenze straniere sull'elettorato romeno, in particolare il ruolo che ha avuto una piattaforma come TikTok, che è stata un po' alla base delle ricostruzioni che hanno portato all'annullamento della prima tornata elettorale di novembre. Da questo punto di vista, c'è stata secondo lei una differenza di approccio da parte dell'Unione Europea in questo turno rispetto a quello precedente?
Il tema, diciamo, della manipolazione attraverso TikTok è stato particolarmente importante nel primo turno e ha portato a quella decisione particolarmente contestata. È stato, diciamo, un po' un elemento di secondo livello in questa campagna. Non se ne è parlato tantissimo. Non si è parlato tantissimo nemmeno del supporto garantito dall'Unione Europea. Ci sono stati occasionalmente dei accenni nella stampa di alcuni tentativi di hacker russi, anche nel giorno delle elezioni su alcuni siti di ministeri come il Ministero degli Affari Esteri, però tendenzialmente l'argomento non è stato politicizzato come lo è stato nel dicembre 2004 e Simeone ha scelto strategicamente di non partecipare ai dibattiti delle principali TV nazionali dell'ultima settimana prima delle elezioni, privilegiando una campagna sul territorio, incontrando la gente reale, un elemento che sembra essere stato particolarmente utile nel ottenere questo risultato straordinario a livello nazionale. TikTok è stato molto utile per Giorgio Simeone in una chiave di lettura, diciamo, di costruzione di un ponte simbolico tra la diaspora rumena e gli elettori nazionali. Se questa campagna ha funzionato bene per Simeone, non ha funzionato altrettanto bene per il candidato dei principali due partiti di governo, i socialdemocratici e i liberali, che di fatto non si sono mobilitati abbastanza proprio laddove Simeone ha investito nelle ultime settimane di campagna, ovvero il contatto con la gente comune.
Paradossalmente erano più connessi ai social network gli avversari di Simeone che non lui stesso, che è stato assieme a Georgescu accusato sostanzialmente di essere permeabile attraverso la propaganda elettronica, diciamo così, da potenze straniere.
Sì, è stato questo, ma quello che secondo me è importante è che Simeone su TikTok funziona perché è credibile. Gli altri su TikTok non funzionano perché il TikTok non è un sostituto di legittimità.
Le chiedo un'altra cosa. Si parla davvero molto di un'elezione già considerata storica. È lo stesso avversario che dovrà sfidare Simeone al ballottaggio, il sindaco di Bucarest. Dice che ci sarà un dibattito tra una direzione filo occidentale per la Romania e una antioccidentale. È una semplificazione oppure è davvero così?
Penso che sia una semplificazione, perché almeno stando alle dichiarazioni, stando ai documenti pubblicati da Simeone, la sua posizione sull'Unione Europea non è una posizione euroscettica a favore di un Roexit, per esempio, sul modello britannico, ma è una posizione che echeggia molto la posizione di Fratelli d'Italia nella campagna del 2022, difendere la sovranità e interessi nazionali dei rumeni. E poi un elemento ovviamente tipico per la Romania, e lui su questo insiste tantissimo, l'idea di limitare, prevenire e impedire le forme di discriminazione dei cittadini rumeni nei stati membri dell'Unione Europea, e dunque questo elettorato della diaspora che l'appoggia tanto.
Chiaro, se dovesse vincere al secondo turno, cosa c'è da aspettarsi per l'Unione Europea? C'è anche un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e con l'amministrazione Trump 2 da parte di Simeone?
L'elemento che secondo me rappresenterà un cambiamento importante è la posizione della Romania sul conflitto in Ucraina, dove la posizione di Simeone è diventata anche più ferma nelle ultime settimane di promozione di una posizione di neutralità e di valorizzazione, diciamo, di qualsiasi strategia volta alla pace, cancellando in un certo senso tutto il discorso precedente che insisteva al contrario sull'aggressione russa e la necessità di resistere.
Questa è la situazione in Romania. Per le altre notizie dal mondo, la linea Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Prima di addentrarci nella cronaca internazionale, il briefing della sala stampa sulla 10ª congregazione odierna dei cardinali che si preparano ad eleggere il nuovo pontefice. Tutti e 133 gli elettori sono giunti a Roma per il conclave che inizierà, come sappiamo, mercoledì 7 maggio. Nei temi affrontati oggi, il diritto canonico e il ruolo dello Stato della Città del Vaticano, si è parlato della natura missionaria della Chiesa, dell'impegno di Caritas nel difendere i poveri. Sul nuovo Papa, riferisce il direttore della sala stampa Bruni, molti si attendono un pastore vicino alle persone, una porta di accesso alla comunione in un mondo in cui l'ordine è in crisi. Sottolineata la presenza di tanti giornalisti, si è parlato delle sfide della trasmissione della fede, della cura del creato, della guerra, ma anche del ruolo della donna. È stata poi sottolineata la preoccupazione per le divisioni nella Chiesa. Il cardinale decano ha informato che sabato pomeriggio il Camerlengo ha fatto il sorteggio maggio per l'assegnazione delle stanze. Tutti i porporati saranno alloggiati tra Santa Marta e Santa Marta Vecchia, seguiranno un percorso protetto per recarsi in conclave. Non ci sarà connessione telefonica né a Santa Marta né in Sistina, dove sono ormai grosso modo terminati i lavori di messa in sicurezza. E ora in Medio Oriente, perché il gabinetto israeliano ha approvato all'unanimità il piano per espandere le operazioni militari nella striscia di Gaza e procedere all'occupazione dei territori per un periodo di tempo indeterminato, e per questo anche sta richiamando decine di migliaia di riservisti. Secondo i media nazionali è stato deliberato anche un piano per l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza e la loro distribuzione tramite aziende private, con il voto contrario però del ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Il piano, che secondo l'IDF riguarderà operazioni in vaste aree, escluse quelle dove si sospetta la presenza di ostaggi ma non la conquista dell'intera striscia, sarà attuato soltanto dopo la visita del presidente americano Trump nella regione, prevista per la prossima settimana, e fino ad allora si cercherà di raggiungere comunque un accordo con Hamas su un cessate il fuoco. Hamas che continua ad accusare Israele di usare gli aiuti come mezzo di ricatto politico. Sul terreno la situazione resta drammatica, circa 30 le vittime odierne cadute sotto le bombe di Israele a Gaza City, Beit Hanun e nel nord, dove è stato colpito anche un edificio residenziale. Restando nell'area, il Ministero degli Esteri iraniano ha respinto come infondate le accuse secondo cui Teheran sarebbe dietro le azioni militari degli Houthi, che ieri hanno attaccato l'aeroporto di Tel Aviv. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha rinnovato in una intervista a NBC la minaccia di ricorrere alla forza militare per annettere la Groenlandia, definita cruciale per la sicurezza internazionale. Non lo escludo, ha detto il tycoon. Il capo della Casa Bianca ha poi annunciato di aver ordinato di ricostruire e riaprire il carcere di Alcatraz, la famigerata prigione federale che si trova su una piccola isola della California e ormai è chiusa da 60 anni. Il carcere ospiterà i criminali più spietati e violenti d'America, inclusi gli immigrati illegali che in un primo momento sarebbero dovuti andare a Guantanamo, ha scritto Trump sul suo social, specificando che la struttura sarà sostanzialmente ampliata, e poi ha anche preannunciato dazi contro l'industria cinematografica straniera per rilanciare quella appunto americana. Infine in Germania, dove l'unione di Friedrich Merz e la SPD di Lars Klingbeil hanno sottoscritto il contratto di governo a Berlino, domani Merz sarà eletto cancelliere. Boris Pistorius verrà confermato al Ministero della Difesa, mentre l'ex presidente del Bundestag, Bärbel Bas, diventerà ministra del lavoro. Questo è quanto ha comunicato il direttivo dei socialdemocratici presentando la nuova squadra del Partito del Futuro esecutivo. È tutto, a te la linea.
E grazie a Cecilia Seppia. Si celebra oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Secondo gli ultimi dati, nell'Unione Europea si stima che un bambino su 5 abbia subito una qualche forma di violenza sessuale. In particolare, una delle tendenze più emergenti e critiche è l'uso dell'intelligenza artificiale per creare immagini di abusi. I casi individuati sono aumentati del 380%, passando da 51 nel 2023 a 245 nel 2024. Si è tenuta ieri, tra l'altro, domenica 3 maggio in piazza San Pietro, la 29esima giornata Bambini Vittime, promosso dall'associazione Meteorolus, anche il pellegrinaggio giubilare che ha accompagnato il passaggio di alcune vittime di abusi attraverso la porta santa della Basilica di San Pietro. Sono i sopravvissuti agli abusi, seguiti dal centro di ascolto di Avola in Sicilia, in provincia di Siracusa, che testimoniano, sottolinea Don Fortunato Di Noto, che è il presidente di Meter, il loro dolore che si è trasformato in amore, accoglienza e speranza. Ascoltiamolo.
Innanzitutto l'abuso è sempre comunque devastante. Papa Francesco lo definiva un omicidio psicologico, si distrugge la persona e i problemi sono a livello permanente per tutta la vita. Certo, se i sopravvissuti trovano un centro di ascolto, come in questo caso il nostro Demeter, che in tutti questi quasi 30 anni abbiamo fatto accoglienza, ascolto, protezione, accompagnamento, a volte per anni interi, sia da un punto di vista psicologico e psicoterapeutico, e sia anche da un punto di vista giuridico, anche a volte canonistico, questo porta in essere che quella speranza che era diventata una disperazione, un buio, quell'aver cancellato la bellezza dell'innocenza e la bellezza della vita che cresceva, poteva e può piano piano lentamente recuperare. Le ferite certo sono permanenti, sono quelle cosiddette ferite invisibili, però che vogliono volare, che vogliono spiccare il volo, ma non ci si salva da soli. Un nostro salvo, che è un sopravvissuto, dice sempre: io non mi sono salvato da solo, mi sono salvato perché ho trovato una locanda dove qualcuno ha cercato di guarire le mie ferite, e le ferite sono diventate feritoie di luce. È un percorso lungo, è vero che su questo campo, in questo campo, bisogna fare ancora e molto di più, sia come chiesa sia come società, perché è un fenomeno endemico, un fenomeno devastante, un fenomeno che è a livello proprio mondiale, a maggior ragione quando è amplificato con le nuove tecnologie.
Si fa molto oggi o poco per la lotta contro il crimine della pedofilia e della pedopornografia?
Ma le intenzioni ci sono, non è che siamo all'anno zero. Oggi per fortuna in Italia, ma anche nella Chiesa, con il servizio tutela minori e persone vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana, come anche lo Stato, con l'Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, giorno 5 a maggior ragione si celebrerà una giornata dello Stato italiano proprio per quanto riguarda questo fenomeno. Ci sono tante piccole o grandi associazioni che cercano di dare un contributo sostanziale. Le vittime hanno bisogno di punti di riferimento certi, che chiariscono la loro vita e che vengono sostenuti. Evidentemente c'è un rallentamento a volte nell'applicazione delle norme, ci sono dei processi troppo lunghi. Noi abbiamo una testimonianza che leggeremo domani, per avere un primo appello sono trascorsi 10 anni, ecco, per avere un po' di giustizia da parte di una bambina che è stata abusata da 4 soggetti giostrai, ecco, in Sicilia. E allora bisogna fare di più, come a livello canonico. A volte la lentezza, la burocrazia non permette un'accelerazione della giustizia, perché giustizia e misericordia si devono incontrare, però le vittime, i sopravvissuti soprattutto, hanno bisogno di risposte chiare e accompagnamenti seri, continuati, e non certamente a macchia di ghepardo.
Don Di Noto, il pedofilo può usufruire della privacy, del rispetto della sua privacy?
Ma i pedofili già di per sé usufruiscono della privacy, basta pensare a certi tipi di piattaforme digitali che garantiscono la totale privacy delle loro traffici illeciti e traffici pedocriminali. È una battaglia che Demeter conduce da decine d'anni, è una battaglia che si discute al Parlamento europeo, come anche a quei parlamenti democraticamente eletti in Europa e non solo in Europa, però c'è una rallentamento. Cioè, a volte i server provider garantiscono più la privacy che non l'iperseguimento, ecco, di questi crimini e reati così gravi. Noi siamo Demeter, attraverso il report 2024 si può benissimo leggere le denunce che abbiamo fatto formalmente a livello anche internazionale, con audizioni che io ho avuto in Commissione europea e anche italiana, però c'è un rallentamento. La privacy non può essere utilizzata per questi orrendi crimini, assolutamente, è una vergogna utilizzare la privacy per questi orrendi crimini.
E andiamo ora in Sudan, dove tra aprile 2023 il conflitto armato ha causato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. Secondo una recente analisi di Save the Children, ogni 10 secondi un bambino è costretto a fuggire da casa. Negli ultimi 2 anni si stima che circa 28.700 persone abbiano perso la vita, mentre migliaia di bambini sono stati separati dai genitori, rimanendo esposti a violenze e sfruttamenti. Solo nel 2024 le violazioni segnalate sono state 2.680. 66. Ne parliamo con Gianluca Ranzato, referente dell'emergenza umanitaria, appunto, di Save the Children.
Sono 2 anni di conflitto, stiamo celebrando il tristissimo anniversario di un conflitto civile interno che ha portato il Sudan a rappresentare una delle più gravi crisi umanitarie dei tempi contemporanei. In particolar modo per noi è letteralmente una crisi dei bambini per l'incredibile numero. Io dico solo, sono 6,5 milioni di bambini che hanno dovuto lasciare le loro case. E parliamo di una popolazione intera in condizioni di insicurezza alimentare, con aree intere del paese in condizioni di grave crisi, grave emergenza dell'accesso al cibo fino a livelli catastrofici.
Ecco, e questo anche purtroppo per l'Italia, i fondi destinati agli aiuti umanitari che molti paesi stanno purtroppo adottando.
E questo è esattamente in qualche modo la tempesta perfetta che colpisce tante crisi umanitarie, e certamente questa. Lei pensa che le Nazioni Unite hanno naturalmente, come si può dire, preparato un piano di risposta complessiva a cui le organizzazioni, anche la nostra, concorrono per risolvere il bisogno umanitario di questo paese, e questo piano in questo momento è finanziato al 7%. Cioè, significa che letteralmente questa popolazione è lasciata a se stessa, per carità, certamente al lavoro delle tante organizzazioni che fanno tutto fino all'ultimo momento, organizzazioni locali, organizzazioni internazionali, ma a fronte di un taglio dei fondi che mette letteralmente in ginocchio la capacità operativa in un contesto difficile come quello dove, come puoi immaginarsi, non è solo, come si può dire, l'approvvigionamento, l'avere la possibilità di intervenire, ma proprio anche l'accedere fisicamente in condizioni di insicurezza grave legata al conflitto che è ancora molto acceso.
Gianluca Ranzato, una catastrofe, una crisi umanitaria sempre più grave che colpisce le famiglie, che colpisce i bambini, come ha spiegato, e si estende anche non solo all'alimentazione, ma a tutto ciò che concerne anche la sanità, la salute, oltre a tutti i discorsi che si possono fare legati anche all'istruzione, insomma.
Sì, in questo momento oltre a questa crisi alimentare, che possiamo facilmente immaginare quanto sia legata anche all'accesso all'acqua, non è solo il cibo naturalmente che comporta insicurezza alimentare, ma è anche letteralmente l'assenza di accesso all'acqua potabile comporta anche lo sviluppo di malattie, di epidemie. In questo momento in Sudan affrontiamo un'epidemia di colera ed una di epatite, in un paese in cui il 70% delle strutture sanitarie sono non operative o letteralmente al collasso per l'insostenibilità del numero di persone che devono seguire, accudire. Parlava anche di scuola, e sono 17 milioni i bambini che in Sudan hanno interrotto il loro percorso educativo. E questa cosa è terribile in sé, perché la scuola rappresenta un baluardo importantissimo in questi contesti di sicurezza anche per i bambini, ma anche per veicolare, per esempio, vaccinazioni, per veicolare distribuzione di cibo, ma dall'altra parte anche l'allontanamento dai percorsi scolastici riporta in auge pratiche combattute da anni come il lavoro minorile e il matrimonio precoce.
Il mondo alla radio.
Si può essere mercante, imprenditore ed essere seguace di Cristo, abitante del suo regno. La domanda allora diventa: quali sono le condizioni perché un imprenditore possa entrare nel regno dei cieli? E mi permetto di indicare alcune. Non è facile. La prima è la condivisione. La ricchezza da una parte aiuta molto nella vita, ma è anche vero che spesso la complica, non solo perché può diventare un idolo e un padrone spietato che si prende giorno dopo giorno tutta la vita. La complica anche perché la ricchezza chiama a responsabilità. Una volta che possiedo dei beni, su di me grava la responsabilità di farli fruttare, di non dispenderli, di usarli per il bene comune. Poi la ricchezza crea attorno a sé invidia, maledicenza, non di rado violenza e cattiveria. Gesù ci dice che è molto difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Difficile, sì, ma non impossibile. E infatti sappiamo di persone benestanti che facevano parte della prima comunità di Gesù, ad esempio Zaccheo di Gerico, Giuseppe di Arimatea o alcune donne che sostenevano gli apostoli con i loro beni.
Era il 2022 e Papa Francesco riceveva in Vaticano Confindustria. Oggi centinaia di imprenditori hanno attraversato la Porta Santa a San Pietro per il giubileo a loro dedicato. La Chiesa ha sempre considerato il lavoro un diritto fondamentale, un fattore essenziale per la dignità della persona. L'imprenditore è visto come un lavoratore che, con la sua attività, crea valore e contribuisce al benessere della società. Ed esortato gli imprenditori a essere buoni imprenditori, che non si limitano a perseguire il profitto, ma che si impegnino a creare lavoro, a rispettare i diritti dei lavoratori e a contribuire allo sviluppo sostenibile. Tra gli imprenditori oggi a San Pietro c'era anche il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo.
Per noi la dottrina sociale della Chiesa è un riferimento, e anche nel 2022, quando abbiamo avuto come imprenditori l'udienza papale, il Papa Francesco era stato molto sferzante anche nei nostri confronti, mettendoci e richiamandoci all'essere attenti all'impatto sociale delle nostre aziende, all'impatto, all'essere non solo attenti ai numeri e quindi diciamo all'aspetto economico, ma anche e soprattutto all'inclusione, alla vicinanza ai nostri collaboratori, alla possibilità di crescere. Aveva fatto anche un parallelismo tra il buon pastore e l'imprenditore, nel senso che l'imprenditore, l'imprenditrice ovviamente, che ha a cuore la qualità della vita dei propri collaboratori. E devo dire che questo è qualcosa che viene sentito a prescindere dall'aspetto religioso, perché tante aziende stanno puntando e stanno lavorando in maniera da valorizzare la presenza nella società dell'azienda, l'impatto positivo che può avere all'interno della società in cui opera, anche la diffusione sempre più numerosa delle società benefit, che si trasformano in società benefit, quindi obbligatoriamente fanno un bilancio sociale, lo rendono pubblico, è sicuramente qualcosa di importante. E da questo punto di vista le nuove generazioni sono molto attente, noi lo possiamo verificare, lo notiamo che in giovani, quando vanno a scegliere, perché adesso hanno fortunatamente anche la possibilità di scegliere tra più, in alcuni casi tra più opportunità, il fatto di andare in una società, in un'azienda che ha una visione anche sociale viene vissuto molto positivamente, per cercare quel famoso purpose, quel famoso significato nel lavoro, che non è solo quello ovviamente economico, ma anche quello di dare un impatto positivo sulla società.
Senta, ma secondo lei servirebbe una maggiore rappresentanza anche dei dipendenti nella gestione delle aziende? Si parla tanto di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Ci sono il sindacato, per esempio, e la CISL che ha avanzato proposte in questo senso.
Ma sì, ho visto la proposta e io non sono molto d'accordo, sinceramente, perché secondo me la gestione dell'azienda è qualcosa che è inerente ai soci. che hanno investito nell'azienda e hanno, diciamo, questo tipo di responsabilità, mentre la responsabilità del sindacato è molto alta sul mantenimento ovviamente del proprio ruolo, che è un ruolo importantissimo, quello della valorizzazione di tutte le opportunità per i lavoratori e quant'altro. Noi abbiamo avuto un caso di cogestione già in Italia, che era quello dell'Alitalia, dove nel CDA erano entrate le rappresentanze sindacali e non è finito benissimo, diciamo. Quindi secondo me, io perlomeno personalmente penso che la divisione dei ruoli sia una parte importante da mantenere. Dopodiché, se il sindacato vuole fare l'imprenditore, già lo sta facendo, no? Ci sono dei sindacati che fanno formazione, che fanno i CAF, che fanno tante cose, e in quel caso fanno tutte e due i ruoli, però questo è il mio pensiero, diciamo.
Senta, lei prima ha parlato di giovani imprenditori, però tanti, non solo in Italia ma anche in Europa, preferiscono andare in altri paesi laddove il costo del lavoro è più basso, laddove c'è, diciamo, una concorrenza agevolata. Questo è un problema europeo, il fatto di non crescere anche magari per una classe imprenditoriale che oggettivamente ha delle difficoltà a rimanere in Europa, per esempio?
Consiglierei ai giovani di rimanere a fare imprenditoria qua in Italia, dove ci sono oltretutto anche opportunità con dei diversi finanziamenti dati alle nuove aziende. Il fenomeno delle start-up è sicuramente si sta sviluppando, chiaramente va impostato, va fatto bene, però non vedo sinceramente una questione critica nel mettersi in proprio e nel fare imprenditoria in Italia.
Ok, le prospettive per questo giubileo e per questo 2025 da parte di voi imprenditori quali sono?
Ma il giubileo è qualcosa che va oltre, diciamo, la visione imprenditoriale. Per noi è importante essere presenti e fare anche noi le nostre riflessioni, come tutte le diverse categorie che partecipano al giubileo. Come dicevo prima, per noi, io vedo sulla dottrina sociale della Chiesa sicuramente uno stimolo a essere, a valutare ognuno nelle proprie aziende quello che si può fare di più in questo campo, che va dall'inclusione all'inclusione di figure diverse, all'empowerment femminile. Cioè, ci sono tanti aspetti che ognuno poi, portandoselo a casa dopo momenti di riflessione come questo, può cercare di darsi degli obiettivi, chiamiamoli così, sociali o comunque in linea con la dottrina sociale della Chiesa.
E al giubileo degli imprenditori ha partecipato anche Lucid, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, con oltre 500 soci tra imprenditori, dirigenti, professionisti provenienti da tutte le regioni italiane. Insieme hanno attraversato la Porta Santa di San Pietro e partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI, e concelebrata da Don Antonio Massantuono, consulente ecclesiastico nazionale, appunto, del Lucid. E allora ascoltiamo il Vescovo Savino al microfono di Marina Tomarro.
Io sono convinto che, e ho detto anche agli episodi cattolici, fatevi sentire, interloquite con la schiena dritta e con molta onestà con la politica, con le istituzioni, cercate di non adeguarvi mai a quella tentazione che si è imprenditori soltanto quando c'è la logica del profitto. Assolutamente no, il profitto è importante, ma non bisogna sacrificare sull'altare del profitto il grande valore della giustizia e della distribuzione salariale. Per cui è possibile mettere insieme l'impresa e tutte le sue espressioni e articolazioni con i grandi valori della gestione della Chiesa. La vita è fatta di scelte. Allora oggi, ma è come in questo momento, per usare l'espressione cara a Papa Francesco, di quel momento d'epoca, dobbiamo evidentemente organizzare un'impresa che non può assolutamente cedere al caporalato, a nessuna forma di schiavitù, e deve soprattutto cercare di mettere insieme diritti e doveri, sia sul versante dei lavoratori, ma anche sul versante degli imprenditori. L'imprenditore deve capire che il profitto, diciamo il guadagno, è fondamentale, ma vorrei ricordare ciò che diceva sempre Papa Francesco, che c'è un'economia che ammazza, che c'è un'economia che genera scarti, che c'è un'economia che distrugge la dignità della persona. Vorrei aggiungere anche che il lavoro dà dignità alla persona, e senza lavoro è come se una persona camminasse per strada nudo e deriso dalle persone.
Monsignore, è proprio questo, il lavoro dà dignità, ma oggi emerge sempre di più il tema del lavoro povero.
È un paradosso, una contraddizione in termini. Le persone che lavorano e che non ce la fanno assolutamente, no, a raggiungere la terza e quarta settimana del mese. Ma è un lavoro, è povero, perché di fatto i salari non sono evidentemente parametrati secondo il costo della vita. I salari vanno ripensati, vanno riorganizzati, vanno corrisposti al costo della vita, altrimenti c'è sempre qualcuno che è più disuguale degli altri.
Papa Francesco, in molti discorsi rivolti proprio al mondo degli imprenditori, li ha richiamati ad essere testimoni di speranza, incominciando a costruire quelle che sono nuove relazioni proprio all'interno dei luoghi di lavoro, con un'attenzione particolare alle donne e al loro coinvolgimento nel mondo dell'impresa. Ecco, quanto si è fatto secondo lei e quanto si deve fare ancora?
Io sono figlio della testimonianza di parecchi anni del venerabile Don Torino Bello, il quale diceva che se non vogliamo che la speranza sia un anestetico della coscienza, la speranza va organizzata. Come bisogna organizzare la speranza? Innanzitutto considerando il lavoro una risorsa, considerando soprattutto i lavoratori, la vera risorsa dell'azienda, non è soltanto l'economia, la finanza, la risorsa, le risorse, ma il vero capitale umano è la grande risorsa di un'azienda. E poi dobbiamo sempre, e qui voglio ancora una volta ribadire, che la speranza si organizza attraverso la legalità, che è strumento per la giustizia. La speranza si concretizza nel senso in cui si rispettano i diritti dei lavoratori, i lavoratori vivono anche i loro doveri, e la speranza diventa realtà quando c'è questo equilibrio sempre più tra diritti e doveri. Il grande Aldo Moro diceva che una democrazia si basa e si fonda sempre su questa armonia, su questo equilibrio tra diritti e doveri. Quanto è stato fatto? Io non sono un generalista che fa giocherebbe un fascio. Io vedo che ci sono tanti imprenditori meravigliosi che veramente non cedono mai alla tentazione della massimizzazione del profitto, ma rispettano i lavoratori anche partendo da salari più giusti. Ci sono evidentemente altri imprenditori che devono ancora fare un cammino in tal senso. Ecco perché è importante anche che ci siano delle leggi a garanzia di tutti e di tutto, sia dei lavoratori, leggi dal basso e anche dall'alto per quanto riguarda gli imprenditori. Diceva Cicerone nel De Legibus che la legge è data per la nostra debolezza. Le leggi, evidentemente quelle giuste, quelle vere, quelle autentiche, quelle promozionali, vanno sempre più attivate proprio per far crescere in questo caso l'impresa, e quindi se cresce l'impresa cresce la ricchezza per tutti, tutti possono accedere meglio alla ricchezza, perché non è giusto che la ricchezza venga concentrata nelle mani di pochi.
E per parlare del Giubileo degli Imprenditori abbiamo in linea il presidente dei Giovani Imprenditori, appunto, Benedetto Del Site. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, che ha significato per i giovani imprenditori questo Giubileo, che arriva in un momento particolare, ma è pur sempre il Giubileo?
Ma innanzitutto tutti noi siamo stati profondamente toccati, è naturale, dal ritorno al padre del Pontefice Francesco. È stato un pontefice che ha puntato, ha creduto, ha motivato tantissimo i giovani, non solo i giovani imprenditori, ma noi giovani in generale. Ci ha invitati ad essere incidenti nei processi, incidenti nella società, e quindi c'è stato, diciamo, questo momento di mestizia. Però abbiamo ugualmente colto questo calendario dell'anno santo, che ha richiamato appunto a celebrare il Giubileo degli Imprenditori e il Giubileo dei Lavoratori, come un messaggio forte. Cioè, i giovani sono i primi a innovare, diciamo, l'intelaiatura di tante aziende che spesso sono aziende familiari, spesso sono aziende alla terza, alla quarta, anche più in là generazione, ma spesso sono anche imprese nuove e i giovani nell'impresa sono chiamati appunto ad essere innovatori, quindi a essere coloro i quali fanno tesoro chiaramente dei saperi e del saper fare che gli viene in eredità, ma che forti di questi valori del passato sanno innovare e quindi sanno cogliere i bisogni del presente. In quest'ottica per noi una delle grandi sfide è quella della partecipazione dei lavoratori nell'impresa. È una sfida che in particolare Lucid, non solo i giovani, ha accolto. Noi abbiamo varcato la Porta Santa insieme ai nostri collaboratori proprio il 3 di maggio, quindi abbiamo celebrato il comune giubileo dei lavoratori con i nostri collaboratori, perché pensiamo che l'imprenditore debba innanzitutto, come ci ricordava Papa Francesco, sentire l'odore del lavoro. Cioè noi dobbiamo stare vicino ai nostri collaboratori, stare nei processi, non possiamo isolarci, non possiamo pensare di dare delle direttrici di marcia alle nostre aziende se non siamo con l'odore del lavoro. Però questo secondo noi non basta, l'imprenditore deve anche praticare l'ascolto attivo e le nostre aziende devono cominciare ad implementare quella che è una partecipazione dei lavoratori anche alla gestione, anche al capitale, anche ai risultati dell'impresa.
Allora, lo abbiamo anche ricordato che Papa Francesco vedeva l'imprenditore come sostanzialmente anch'esso un lavoratore che con la sua attività crea valore. Abbiamo sentito anche Monsignor Savino che ha ricordato come non possa essere solo il profitto a guidare l'azione imprenditoriale. Ecco, i giovani imprenditori, come un po' anche risposto con la sua risposta precedente, come vedono questi appelli?
Ma sono appelli, secondo me, quasi come insomma un raggio di sole in un cielo cupo di nuvole, perché oggi ci sono spesso anche tanti, se vogliamo, falsi maestri. Se noi andiamo in una qualsiasi libreria, reparto di business, di economia, insomma c'è chi insegna che in realtà fare impresa non è per esempio creare occupazione, che si deve solo guardare al proprio utile, insomma dei messaggi che secondo noi non hanno nulla a che fare proprio con l'etica dell'imprenditore, anche perché sì, c'è il profitto, ma come ci insegna proprio la dottrina sociale della Chiesa, il profitto è l'indicatore del buon andamento dell'impresa, ma noi la nostra vocazione non si esaurisce alla ricerca del profitto. Noi rispondiamo a una nobile vocazione, abbiamo quel talento particolare a organizzare, e ci piace farlo, beni e persone, a realizzare e scambiare prodotti e servizi, a creare nuova ricchezza, a creare occupazione, e quindi questa è innanzitutto la vocazione. Il profitto è l'indicatore che lo stiamo facendo bene.
E allora, grazie per questa testimonianza a Benedetto Delle Site, presidente dei Giovani Imprenditori. Buon lavoro.
Grazie.
E in chiusura di questa puntata raccontiamo una storia che è sul tema del lavoro in carcere, che unisce sia il giubileo degli imprenditori che quello dei lavoratori che si è appena concluso, una storia che arriva da Firenze, dove due detenuti che sono vicini al fine pena verranno assunti da un noto fast food in centro, appunto nel capoluogo toscano. Ci racconta i dettagli Giuseppe Troisi, il titolare della licenza, che ha avuto questa idea di inclusione ed è riuscito a realizzarla.
L'idea è nata da un suggerimento che ho avuto da un mio collega che ha avuto la stessa esperienza in Sardegna. Visto che questa è stata un'esperienza positiva e ho ritenuto opportuno replicarla, che parto diciamo dal presupposto che ognuno di noi deve un po' restituire quello che ha ricevuto nella vita, no? E allora ho questa propensione, ho iniziato questa attività proprio con questo spirito, e ho cercato sul territorio di trovare l'associazione che si interessa di agevolare, ecco, le persone che sono in carcere, a farle reinserite all'interno del mondo del lavoro. Questa associazione si chiama Seconda Chance. È iniziato un po' tutto l'iter, si è un po' in punta di piedi, perché non nascondo il timore che avevo, avendo anche tanti altri dipendenti.
I due detenuti sono stati ospitati dalla Caritas per la formazione. Di giorno lavoravano e di sera rientravano in carcere, finché uno dei due è stato accolto da una struttura di misura alternativa alla detenzione. Come vi siete organizzati?
Abbiamo innanzitutto organizzato gli orari di lavoro in modo tale che fossero compatibili con loro rientro sia in carcere sia in questa struttura alternativa. Abbiamo un po' seguito tutto l'iter e un po' di burocrazia che c'è stata. Da lì sono partite un po' tutte le selezioni, i colloqui che ci sono stati presso la struttura per capire se le persone che ci avevano proposto erano adatte a svolgere quel tipo di lavoro.
Immaginiamo che lei abbia anche altri dipendenti. Questa sua decisione come è stata accolta da loro? Ha dovuto affrontare diffidenza, pregiudizi?
Non le nascondo che ero un po' combattuto, ecco, se comunicare agli altri dipendenti la scelta che avevamo fatto oppure inserirli come se fossero dei neoassunti senza dare tante spiegazioni. Alla fine la scelta che ho fatto è quella invece di comunicarlo, perché penso che dobbiamo raccontare le belle storie. Si parla tanto di inclusione, ci si riempie la bocca, ma secondo me la vera inclusione è proprio questa: accogliere delle persone che hanno avuto un percorso diverso, perché hanno una storia diversa, ma non è detto che se avessimo avuto la stessa storia noi non ci saremmo trovati nelle stesse condizioni. E quindi ho riunito tutti i ragazzi e gliel'ho raccontata proprio in questi termini. C'è stato qualcuno, diciamo, che era un po' diffidente all'inizio, anche un po' impaurito, però diciamo questa diffidenza è sparita dopo il primo giorno che sono stati inseriti questi ragazzi.
I due ristretti, grazie all'intervento di Seconda Chance, hanno effettuato un tirocinio organizzato da Fondazione Caritas con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Anche quando si crede nella responsabilità sociale di impresa, è così importante fare rete per ottenere un risultato?
Assolutamente sì. Bisogna confrontarsi con le realtà locali e con chi ti può dare un supporto. Da solo sinceramente non sarei riuscito a raggiungere il risultato che ho raggiunto. Mi sono sentito anche un po' sostenuto, ecco, nella scelta. Questo mi auguro possa servire anche per altri colleghi, altri imprenditori sul territorio.
Il lavoro in carcere, dati alla mano, è capace di abbattere la recidiva al 2%. Qual è la speranza di futuro di questi suoi nuovi neoassunti?
Io più che speranza parlerei di certezza, nel senso che gli ho assunti adesso tutti e due. Il tirocinio sta per terminare, uno dei due è stato già assunto a tempo indeterminato con un contratto a 24 ore e l'altro ancora non ha finito il suo percorso di fine pena, quindi ancora deve rientrare in carcere. Parlando con questi due ragazzi, hanno un desiderio di mettersi in gioco, di dimenticarsi il percorso che hanno avuto fino adesso, di uscire da quella realtà in cui si sono trovati per tanto tempo. Il percorso oramai è tracciato, hanno un lavoro, hanno uno stipendio con cui possono crearsi un futuro. Il futuro è questo, sono riusciti ad uscire da quell'imbuto in cui si erano inseriti.
E ora linea alla regia e poi l'appuntamento con l'informazione Flash.